Grazie Stella Marino. Gli interventi degli assessori hanno già dato diciamo, molta sostanza ai ragionamenti di stamattina. Molti dei temi ritorneranno assolutamente. Il tema del collaborare, del governare assieme determinati processi, il tema del capire come trattare le esternalità, che è un tema importantissimo, e anche il suggerimento di trattarle appunto prima che si producano e quindi generando delle politiche che prevengano le esternalità, il tema dei rischi, il tema delle polarizzazioni sociali. Io adesso farò una presentazione che ha l'obiettivo di presentare diciamo, il programma, quali sono i presupposti anche un po' teorici del programma, quali sono gli obiettivi, cosa la Fondazione ci chiede di fare e, come dicevano anche gli assessori, quali sono le opportunità per il nostro lavoro. Ovviamente il punto di partenza è dare una definizione di che cos'è questa resilienza urbana. Come diceva l'assessore Marino, viviamo in una fase in cui fagocitiamo paradigmi, fagocitiamo concetti. L'obiettivo in questo caso invece è tentare di farne, insomma, un uso il più produttivo possibile. Da dove si parte quando si parla di resilienza urbana? Come molti di voi già sapranno, il concetto di resilienza è un concetto che in realtà viene da altri campi del sapere che ora sta migrando nel campo delle politiche urbane. Se pensate all'ecologia, si parla di resilienza dei sistemi naturali di fronte a determinati fattori esterni. Pensate alla psicologia, no? Si dice che un individuo è resiliente quando è in grado di reagire a degli eventi che nella propria vita producono degli shock, producono delle soluzioni di continuità all'ingegneria e così via. In sostanza, il concetto che dobbiamo portarci a casa è l'idea che un qualcosa, in questo caso una città, ha un percorso di sviluppo che è esposto a tanti rischi che lo mettono in qualche misura a rischio, che lo mettono in qualche misura in discussione. Non a caso, diciamo, in un contesto di grandi rischi, in un contesto globale caratterizzato da tanti rischi globali, questa conversazione, questo concetto ha raggiunto anche la discussione sulle città ed è emerso appunto questo concetto di resilienza urbana. Questa è la definizione che, tradotta in italiano, non è stata facile perché l'inglese è molto più efficace nel veicolare in modo sintetico alcuni concetti. Questa è la traduzione in italiano della teorizzazione, insomma, dell'interpretazione del concetto di resilienza urbana dal programma 100 Resilient Cities, e come vedete ne dà una lettura sia in qualche misura per componente, cioè tutte le componenti che fanno parte di una città devono essere resilienti, ma anche la città nel suo complesso come sistema. Per quale ragione si sceglie il terreno urbano? Perché questo è l'argomento della Fondazione Rockefeller, è perché tanti rischi globali, che adesso discuteremo brevemente, li vediamo in qualche misura non solo replicati in ogni città, ma anche amplificati nella loro forza e nella loro forza d'impatto in città che, come sapete, lo ripetiamo in tutte le conferenze, insomma, d'ora in avanti accoglieranno una parte sempre crescente della popolazione urbana. Quindi il ragionamento della Fondazione Rockefeller è: se vogliamo costruire un pianeta più resiliente nei confronti degli shock e degli stress, dobbiamo concentrarci sulla capacità dei sistemi dove la gran parte della popolazione vive, e anche in Italia, come sapete, di reagire a questi shock e a questi stress. E questa è l'idea che ha spinto la Fondazione a lanciare questa grande iniziativa, sulla quale ha investito 100 milioni di dollari in 2 anni. Quali sono questi shock e questi stress che la Fondazione offre alle città per iniziare una discussione e per spingere le città, in realtà, come dicevano già gli assessori, a individuare il proprio profilo di rischio e quindi anche il proprio profilo di politiche pubbliche da produrre per fare fronte a questi rischi. Gli shock, insomma, un po' li conosciamo perché appunto i media globali ce ne parlano continuamente, no? Insomma, da quelli legati al cambiamento climatico, di cui anche noi, anche se spesso la città non li associa al cambiamento climatico, facciamo esperienza, appunto dall'aumento dei fenomeni meteorici intensi, le alluvioni, ovviamente catastrofi, tra virgolette, più tradizionali come i terremoti, altri fenomeni legati al cambiamento climatico. Pensate all'ondata di calore, ricordatevi cosa fece l'ondata di calore del 2005 nelle città europee: aumentò esponenzialmente la mortalità, soprattutto in alcune in alcuni settori demografici, ovviamente gli incidenti rilevanti di cui alcuni pianificatori che sono qui in sala si occupano, il tema, ahimè, del terrorismo, delle epidemie, e poi una serie di stress che forse da un certo punto di vista sono anche più interessanti per l'azione dell'amministrazione, perché sono delle, appunto, condizioni di stress che mettono alla prova la città quotidianamente, non soltanto un giorno o 2 giorni all'anno, che anche questi sono abbastanza noti, alcuni legati al cambiamento climatico. Pensate alla pressione che l'aumento del livello delle acque ha sulle città costiere nel mondo. Alcune delle città della rete, Bangkok o New York, partecipano con un fuoco proprio sull'aumento del livello delle acque dovuto all'aumento delle temperature. L'inquinamento, i problemi abitativi, uno stress di lungo periodo che mette a repentaglio la vivibilità e anche il dinamismo economico di una città. Sul lungo periodo, i problemi economici, il degrado edilizio, le turbolenze nelle catene distributive, questo non è distruttive, nelle catene distributive globali. Quindi shock e stress, questi diciamo sono i due concetti che la Fondazione ci invita a mettere a fuoco per capire sostanzialmente quali sono gli shock e gli stress che caratterizzano Roma. Quindi questo è soltanto un esempio, anzi è frutto del lavoro e grande contributo anche alla rete sarà costruire un'analisi degli shock e degli stress che sarà romana, che sarà molto contestualizzata localmente. Ovviamente dobbiamo usare questi concetti, insomma, con una certa, con grano salis, perché è un concetto che, come dicevamo, viene da altri campi del sapere, applicarlo ad un sistema complesso come la città, dobbiamo farlo appunto con attenzione e con sensibilità. Le città non sono ponti, le città non sono foreste, le città non sono la psiche di un individuo, sono fatte di tante componenti diverse, potremmo dire in modo molto così, anche un po' semplificatorio, che sono fatte di componenti materiali. Pensate appunto al grande tema di come le infrastrutture, di come il patrimonio immobiliare partecipa, risponde a determinati rischi, ma sono fatte soprattutto, e mi sembra che le introduzioni degli assessori da questo punto mettevano a fuoco, da questo punto di vista mettevano molto bene a fuoco questo tema, sono fatte anche di sistemi materiali, sono fatte di capacità dell'amministrazione di funzionare e di rispondere ai rischi, relazioni sociali che sono fondamentali per rispondere di nuovo agli shock, agli stress, sistemi normativi. Una delle grandi questioni della resilienza è: le procedure e le norme che abbiamo a Roma sono funzionali a rendere la città più capace di rispondere ai rischi? È una risposta, per esempio, sul rischio idraulico già ce l'abbiamo. Sappiamo bene che quel sistema di governance è un sistema di non governance, non ci aiuta a risolvere i problemi. Sistemi complessi che vengono a luce in tutta la loro complessità quando appunto i rischi si presentano come opportunità. L'alluvione è una pessima notizia, ovviamente, nessuno è contento di un'alluvione, ma può essere un'opportunità se spinge la città a riformulare in senso proprio strategico il proprio approccio al tema del rischio idrogeologico. Nessuno è contento della contrazione del settore pubblico a Roma, un tema richiamato già dall'assessore Caudo, perché è un problema, però allo stesso tempo è un rischio che la città può prendere in mano. Per riformulare, per esempio, la propria visione dello sviluppo e cercare di individuare delle opportunità che fino ad ora, per esempio, avevamo ignorato perché in qualche modo eravamo drogati, no, dalla dipendenza dal settore pubblico. Sto facendo tutti esempi casuali, per esempio quello della corruzione, che a Roma, come noto, non è affatto un problema, che anche di nuovo in questo caso uno stress di lunga durata che mette molto alla prova la nostra città. Che di nuovo il fatto che sia emerso in questa forma un po' scioccante può essere però di nuovo una grande opportunità per riflettere su tutta una serie di aspetti della vita associata a Roma che magari trascuriamo, gli aspetti del civismo, gli aspetti del controllo sociale, gli aspetti del controllarsi a vicenda e non soltanto degli aspetti della repressione e delle norme. Questi riferimenti sono semplicemente riferimenti ad una dimensione molto importante del ragionamento sulla resilienza che fa questa iniziativa, che è la resilienza come comprensione dei rischi, come opportunità, quindi non soltanto rischi che ti impauriscono, ma anche rischi che ti fanno capire che possono essere portatori di grandi opportunità di trasformazione della città e non soltanto di paura e di ripiegamento. Una dimensione molto importante che è già emersa è che, di nuovo, siccome le città non sono né ponti, né foreste, appunto menti umane, un'altra dimensione di complessità che l'iniziativa ha subito messo al centro, l'iniziativa Under Resilience City, della conversazione fra tutte queste città, e che noi vogliamo mettere al centro, è la questione delle diseguaglianze. La resilienza è un concetto un po' che guarda le città come sistemi, un po' dall'alto, quindi può correre il rischio di ignorare quali sono le differenze con le quali, per esempio, diversi segmenti della popolazione vengono impattate da determinati rischi, vengono impattate da determinati shock. Se ritorniamo all'esempio di prima, di nuovo, pensate a come in realtà l'aumento degli eventi meteorici intensi o la frequenza delle alluvioni non ha un impatto uguale sulla città e sulla sua composizione sociale. Sappiamo bene che alcuni territori sono più esposti, sappiamo bene che alcuni di questi territori sono socialmente caratterizzati, sono territori in cui c'è una composizione sociale con una rappresentanza più ampia dei soggetti svantaggiati. Sappiamo bene che quando c'è un'alluvione spesso chi occupa le parti più le parti più degradate del patrimonio immobiliare, vale a dire i sottoscala, non so se vi ricordate i tragici eventi di Ostia di qualche tempo fa, sono le prime vittime. Questo piccolo esempio che potremmo moltiplicare, l'assessore Marino faceva questo riferimento a come l'emergenza abitativa crea determinati problemi su come il verde può adattarsi agli eventi meteorici intensi. Questo è un grandissimo tema, cioè capire come determinati rischi sono rischi che hanno una determinata qualità sociale, qualità anche di classe, detta sinceramente, che noi dobbiamo tematizzare. Quindi il fuoco è un po' quello della resilienza giusta, cioè come facciamo a costruire una città che sia resiliente a questi shock, e lo sia perché rende più resilienti e dà più protezione a chi più esposto, ai più vulnerabili. Un altro esempio molto banale è quello delle ondate di calore. Come sapete, le ondate di calore colpiscono soprattutto gli anziani, e senza dubbio fra gli anziani le ondate di calore colpiscono soprattutto gli anziani soli e soprattutto gli anziani poveri, quelli che non si possono permettere l'aria condizionata, quelli che non si possono che sono in condizioni di solitudine e quindi non possono permettersi, per esempio, l'aiuto di qualcuno che li porti da qualche altra parte o che li soccorra in questo momento di difficoltà. Quindi il fuoco sulla resilienza giusta. Cosa dobbiamo fare noi? Cosa ci chiede la partecipazione a questo network, su cui tornerò? Ci chiede di elaborare una strategia. Il rischio lo sappiamo, l'ennesima strategia. Roma non ha prodotto tantissime strategie, però ha prodotto spesso delle strategie che, ahimè, sono rimaste, come richiamava l'assessore Marino, sulla carta. Quindi l'idea è di avviare questo percorso già prevedendo le esternalità che si possono produrre nel non poi attuare la strategia. Che cos'è questa strategia, per come è definita dalla Fondazione, e come dobbiamo costruirla? Prima di tutto, definire chi partecipa. Questo è un processo, vuole essere un processo molto aperto, che sicuramente vuole coinvolgere l'amministrazione, ma che vuole coinvolgere la città nel suo complesso. Quindi la prima decisione importantissima, che è poi una decisione che ci porteremo dietro e che avremo ovviamente la possibilità di emendare nel tempo, perché è un processo con dei tempi molto chiari ma anche abbastanza aperto. Chi fa parte della definizione, per esempio, degli shock e dei rischi? Questo è molto importante, perché se non chiami un pezzo di città tu avrai una definizione dei rischi e degli shock totalmente non rappresentativa, no? di quella che è la percezione della città. E qui torniamo al tema dell'inclusione. Questo sarà il primo problema che dovremo risolvere: chi fa parte di questa conversazione, a quali condizioni, e parte del successo della strategia sarà anche il dimostrare che abbiamo reso parte di questa conversazione dei soggetti di cui probabilmente neanche sapevamo l'esistenza prima di iniziare questo viaggio. La città è grande, c'è molto attivismo, c'è molto impegno, quindi il primo impegno sarà proprio questo: individuare dei soggetti di cui non sappiamo niente, che ci possono portare informazioni, progettualità e conoscenze che oggi non abbiamo. La seconda task sarà quella di costruire questo profilo di rischio con questi soggetti: quali sono gli shock, quali sono gli stress che noi crediamo essere da un lato quelli più urgenti e dall'altro anche quelli su cui possiamo intervenire di più facendo la differenza. Perché una strategia deve anche produrre dei risultati che facciano pensare alla città che è possibile cambiare, che è possibile produrre degli effetti positivi. Definire gli obiettivi, quali sono gli obiettivi che secondo noi sono quelli da perseguire per rendere la città più resiliente e ovviamente anche definire le azioni, che poi saranno le azioni strategiche di cui parlavamo. Di tutto questo parleremo approfonditamente con Alberto Terenzi nel pomeriggio. Io per ora vi do i titoli soltanto per diciamo, aprire una conversazione. Quindi dobbiamo immaginarci un po' questo viaggio e questo lavoro come un lavoro che noi affrontiamo ponendoci delle domande con l'ambizione di arrivare alle scadenze successive con qualche risposta. Però le domande sono fondamentali. La città cosciente dei rischi ai quali è esposta, e quali sono questi rischi? Quali sono i rischi di cui siamo già coscienti, per esempio quelli di cui abbiamo parlato all'agenda Setting Workshop e quelli invece di cui non ne sappiamo niente? Esternalità, le decisioni pubbliche che prendiamo oggi, che assumiamo oggi, rendono la città più o meno resiliente? Aumentano o riducono i rischi? E quali sono i rischi, tornando al discorso di prima, che ci danno la possibilità di produrre dei cambiamenti nella città, cioè occupiamoci di quel rischio perché quel rischio, per esempio, ci permette di risolvere tanti diversi problemi e di cogliere tante diverse opportunità. Queste domande dovrebbero un po' accompagnarci in tutto il processo. La fondazione ci offre uno strumento che è sia molto complicato, sia molto stimolante, che di nuovo Alberto Terenzi avrà l'ingrato compito nel pomeriggio di condividere con tutti noi, che è questo City Resilience Framework. Purtroppo siamo schiavi di tutti questi inglesismi perché spesso tradurli è un po' complicato. Ieri abbiamo fatto una discussione su come possiamo tradurre framework, diciamo matrice, griglia, non siamo soddisfatti, dobbiamo tenerci framework. Questo framework è diciamo, una struttura logica abbastanza complicata che però serve a fare cosa? Serve a porci quelle domande e a costruire la strategia a partire di un framework condiviso fra tutte le 100 città, e questo da un lato è ovviamente nell'interesse dei promotori di questa rete, perché uno degli obiettivi della Fondazione Rockefeller è di avere alla fine di questo progetto 100 strategie che sono comparabili, che sono comprensibili a partire da una certa matrice. Dal nostro punto di vista è una grande opportunità perché in qualche misura ci costringe a fare quei ragionamenti organizzati e logicamente anche coerenti che facciamo difficoltà a fare nel lavoro quotidiano. I framework hanno tanti limiti, sono spesso generici, sono spesso vanno bene da Bangkok a Città del Messico fino a Dakar, e quindi fanno un po' non fanno molto la tara delle differenze, ma ovviamente noi possiamo usarlo con insomma il consenso critico e Alberto ce ne parlerà estesamente. Tempi e modalità e anche prodotti, passatemi questa brutta parola per questo tipo di percorso, che dobbiamo costruire nella strategia. La Fondazione ci ha regalato un grazioso volume che si chiama Strategy Playbook di 180 pagine, che è sostanzialmente quello che loro si aspettano che noi facciamo. Questo per dirvi il livello insomma, di nevrosi anglosassone che hanno messo nella domanda che ci rivolgono e che noi di nuovo dovremo accogliere e trattare. Questa slide è relativa soltanto, Alberto, correggimi se sbaglio, ai primi 9 mesi, un anno del programma di lavoro, che però forse è la fase, diciamo, più entusiasmante, la fase più creativa. La prima fase è tutta dedicata a quella che è stata definita come una valutazione preliminare della resilienza, cioè sarà una fase di 3 mesi nella quale dovremo fare un grandissimo lavoro di raccolta dati, raccolta di dati sia quantitativi sia qualitativi che ci aiutino a costruire, diciamo, un profilo di rischio della città, piani e politiche di cui la città è dotata e che hanno una qualche rilevanza ai fini del miglioramento della resilienza della città. La definizione appunto di quel profilo di rischio, che sarà una definizione a partire dalla percezione di tantissimi attori, appunto dall'insieme dell'amministrazione agli attori esterni. Quindi sarà una fase che, se lavoriamo bene, è abbastanza entusiasmante, di ricostruzione anche di quello che diceva l'assessore Caudo prima, di un sapere sulla città. Non è un sapere nuovo, è un sapere costruito su, diciamo, su quello che la città ha prodotto in questi anni. Non dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Dobbiamo però mappare quello che sappiamo e anche quello che non sappiamo, perché in una strategia di resilienza è fondamentale capire quali sono le cose che la città non sa, quali sono i rischi di cui noi non sappiamo niente, e così ad occhio ce ne sono diversi di cui non sappiamo niente. Successivamente invece si aprirà una fase che sarà dedicata alla vera e propria costruzione della strategia, all'identificazione delle aree prioritarie, di quali sono le aree che secondo noi si prestano maggiormente a poter fare la differenza. C'è un rischio che possiamo ridurre, su cui possiamo conseguire degli obiettivi che cambiano le condizioni della città in n ambiti. Quella sarà, di nuovo ne parlerà estesamente Alberto, sarà la fase probabilmente più entusiasmante, ne parlo brevemente in chiusura, cioè la fase in cui dovremo capire di cosa parliamo, di nuovo, con chi parliamo, quali sono le proposte, quali sono le modalità con cui coinvolgere tutti i soggetti che vogliamo coinvolgere. In questi mesi abbiamo già fatto parte del lavoro, come qualcuno di voi ricorderà. Abbiamo tenuto un primo workshop in giugno, che si chiamava nel gergo del programma Agenda Setting Workshop, cioè un primo workshop che aveva l'obiettivo di dare un primo orientamento su quali sono le priorità e i temi che dobbiamo e che vogliamo affrontare. Si è tenuto alla Pelanda, abbiamo avuto un'ottima risposta, nei due giorni hanno partecipato più di 150 persone che, di nuovo, cosa molto importante, provenivano da tanti settori diversi dell'amministrazione e dalla città nel suo complesso. C'era molta comunità scientifica, c'erano le aziende partecipate, c'era tantissimo associazionismo, tantissimo attivismo ambientale, tantissimo attivismo urbano. Abbiamo fatto due giorni di lavoro. Potete trovare i risultati del workshop alla pagina dedicata a Roma Resiliente, di cui poi vi do gli estremi, che in questo momento è sull'assessorato alla trasformazione urbana, con l'idea però di condividerlo ovviamente al più presto con il resto del sito web dell'amministrazione. Si è chiesto ai partecipanti di produrre un primo elenco di percezioni della resilienza, quali erano i significati che i partecipanti associavano alla chiave di lettura della resilienza. Ne sono emerse cose molto interessanti. Abbiamo fatto un primo lavoro su qual è la percezione degli shock e degli stress. Di nuovo vi invito a guardarlo, perché è molto interessante, per esempio sulle cose che dicevano gli assessori in apertura. Tra gli stress più citati c'è stata la mancanza di una governance coordinata tra enti e istituzioni, cioè i partecipanti hanno individuato in un problema dell'amministrazione, fondamentalmente, ma non solo dell'amministrazione, della città, del suo complesso, lo stress principale, i problemi al traffico, la crisi abitativa. Quindi i partecipanti già, devo dire, hanno trattato la resilienza con fantasia, non hanno parlato soltanto di cose minimaliste. Gli shock, di nuovo, come vedete, cose già richiamate, gli eventi climatici, i problemi idrogeologici. Mi fa molto ridere questo riferimento alle nevicate, che probabilmente è un riferimento a una nevicata che se proprio bisognava scrivere forse nevicata, però insomma, mancanza di integrazione sociale. E, diciamo, una prima agenda di shock e stress che sicuramente ci sarà utile. Facendo leva sul framework, abbiamo chiesto anche ai partecipanti di valutare in qualche misura la prestazione di Roma rispetto a quelli che la Fondazione chiama i driver della resilienza, vale a dire le capacità di una città che la rendono resiliente, e anche qui sono venute fuori cose molto interessanti. Di nuovo, i materiali sono tutti sul sito. E poi avevamo già individuato in modo, in quel caso, molto unilaterale, cinque aree prioritarie che i partecipanti, qualcuno di voi già lo sa, hanno discusso, cioè cinque aree che noi abbiamo definito aree di opportunità, vale a dire aree nelle quali la città, nella prospettiva della resilienza, può fare la differenza e può produrre cambiamenti apprezzabili. Queste aree erano queste qui: pianificazione e gestione urbana, accesso e gestione dati, resilienza comunitaria, che era una cosa che a primo acchito non si capiva, poi in qualche misura siamo riusciti a capirla, tutela e accesso al patrimonio, ciclo delle acque e rischio idrogeologico. Per farvi capire il tipo di lavoro che già è stato fatto all'Agenda Setting Workshop, e di nuovo lo trovate sul sito, questo è il lavoro che è stato fatto sui dati. Il gruppo di lavoro è stato chiamato a individuare le istituzioni coinvolte in un'ipotetica agenda sugli urban data per la resilienza, cioè come fare leva sugli urban data, sullo sviluppo di urban data per aumentare la resilienza. Quindi è stato fatto un lavoro sulle istituzioni da coinvolgere, sulle misure da adottare, l'iniziativa d'atto e le lacune e opportunità. Questo lavoro è stato fatto sulle 5 aree. Quindi l'agenda setting workshop, l'obiettivo è stato quello di fare un po' una strategia in piccolo, cioè sperimentare in 2 giorni come avremmo potuto successivamente costruire la strategia. Queste 5, come si diceva in apertura, queste 5 aree prioritarie, tutti ad occhio sappiamo che sono importanti, ma potremmo anche, volendo, potremmo sostanzialmente liberarcene, nel senso che adesso inizia il lavoro vero e proprio di individuazione delle aree di opportunità, delle aree prioritarie che inseriremo nella strategia. In qualche misura riniziamo da capo, nel senso che sappiamo già, possiamo scommettere che alcune di queste aree, che peraltro in questi mesi sono già andate avanti, sulle quali già abbiamo fatto un lavoro, verranno confermate, ma magari altre troveremo insieme agli stakeholder che non sono più particolarmente rilevanti, e ne troveremo delle altre, anzi personalmente io mi auguro che se ne troveranno delle altre. Su queste altre che dobbiamo trovare ovviamente si tratta di fare un gran lavoro. Come lo faremo? Prima di tutto, avendo ben in testa le scadenze, iniziato questo lavoro, che è la fase 2 di quella slide, quindi Alberto correggimi, da qui a 3 mesi, diciamo, da qui a 3 mesi, iniziato questo lavoro avremo 6 mesi per identificare queste aree di priorità e per soprattutto scrivere cosa vogliamo fare. Quindi 6 mesi di tempo molto intenso in cui dobbiamo tornare alla rete delle 100 città e dire: questo è il lavoro che abbiamo fatto. Quindi c'è già una scadenza abbastanza rilevante. Arrivare a quella scadenza significherà fare varie cose. Prima di tutto fare un lavoro, e stiamo già lavorando con il gabinetto da questo punto di vista, per includere, al di là di noi che siamo il nucleo duro, tutta l'amministrazione, perché come abbiamo visto il framework sulla resilienza parla a tutti gli aspetti dell'amministrazione, anche di nuovo degli stakeholder esterni, capire come ingaggiare questi stakeholder, far parte di una rete di 100 città è una grande opportunità anche per questo, perché noi siamo già in grado di apprendere dalle altre città, da Rotterdam, da una città danese che fa parte, da Bristol, da Rio de Janeiro, come stanno facendo loro a costruire questo gruppo di stakeholder usando quali tecniche partecipative, dal workshop al workshop locale, al focus group, all'utilizzazione di strumenti online e così via. Da questo punto di vista, di nuovo, il nostro ruolo sarà quello di essere il più creativi possibile. Concludendo velocemente, come, diciamo, qual è, di nuovo per usare un termine inglese a me, qual è la struttura che porterà avanti la strategia, che in qualche misura governerà la strategia? Da un lato avremo appunto questo gruppo che ci auguriamo sia diciamo il più nutrito, il più entusiasmato possibile. Avremo a sostenerci tutto il tempo Iclay e in particolare Alberto Terenzi e Elisa, di cui appunto sempre non so il cognome, che ci aiuterà in questo lavoro, ed è un aiuto molto qualificato, un aiuto appunto di persone che lavorano già con altre città, che hanno un repertorio di politiche, conoscenze, informazioni che è già stato utilissimo per questo incontro di oggi, e ovviamente le 100 persone che lavorano a New York negli uffici dell'iniziativa, che vi assicuro sono molto presenti, ci stimolano, ci chiedono di lavorare, ci danno idee e ci chiedono di rispettare i programmi. Poi ovviamente dovete immaginare la definizione di gruppi di lavoro. Quelle aree di priorità vivranno se saremo in grado di formare dei gruppi di lavoro che, guidati dall'amministrazione, comprenderanno altri soggetti e che produrranno dei risultati in una certa misura con autonomia. Il gruppo di lavoro che già sostanzialmente si sta definendo sul tema del rischio idraulico dovrà essere un gruppo di lavoro il più inclusivo possibile, il più intelligente possibile, che in autonomia vada avanti, e forse da quel punto di vista il nostro ruolo come amministrazione sarà assicurarsi che quel processo è avviato. Avremo un altro organismo che si chiama Resilience Steering Committee, che sarà un organismo particolare, fatto diciamo di figure di rilievo che saranno chiamate sostanzialmente a dirci se stiamo lavorando bene o lavorando male. Ogni cosa che faremo sarà sottoposto a questo comitato, che sarà composto con personalità della città e non solo, che vaglieranno diciamo, l'avanzare della strategia di Hinckley. Abbiamo già parlato in abbondanza. Sarà molto importante comunicare la strategia. Il network delle 100 città resilienti ha già degli strumenti di comunicazione molto interessanti. Prima di tutto il loro sito, e poi hanno fatto questa cosa molto interessante di sostenere il Guardian, che è questo importante giornale britannico, in un esperimento, vale a dire una pagina del Guardian globale dedicata soltanto alle città e in particolare alla resilienza della città, che per noi, detto francamente, può essere anche un po' una vetrina, cioè utilizzare queste vetrine internazionali per promuovere le cose che facciamo ed il nostro lavoro. Abbiamo il sito di cui vi parlavo, che è agli inizi, che potete consultare sulla pagina dell'assessorato alla trasformazione urbana, e una pagina Facebook che si chiama Roma Resiliente, che ha i suoi inizi. Su questo dovremo investire, so che la comunicazione è una parte molto importante, anche perché non è comunicazione unidirezionale, ma è comunicazione funzionale a costruire partecipazione da parte di tutti gli attori. Concludo ritornando sul tema del network globale. Quali sono le opportunità che partecipare, le opportunità offerteci dalla partecipazione a questo network? Dicevamo 100 città, che non sono 100 ora, perché fino ad ora il programma ha selezionato un primo round di 33 città delle quali facevamo parte, e un secondo round di ulteriori 33 città, di cui fa parte peraltro un'altra città italiana, che è Milano, con cui siamo già in contatto per lavorare. Si tratta di un network con città incredibili, con città diciamo molto interessanti, e che possono veramente aprirci una finestra sul mondo e una grande opportunità di apprendimento, da Bangkok a Los Angeles, a Città del Messico, a New Orleans, New York, Londra, Wellington, Dallas, Rio de Janeiro e così via. Quindi veramente una finestra sul mondo, considerando che poi altre 33 città si aggiungeranno. Questa slide è saltata e ne approfitto per saltarla del tutto, anche perché è un po' ridondante. Mentre l'altro aspetto sul quale chiudo, che è molto importante e interessante, è che far parte di questo network non significa solo far parte di un network fatto di città, ma fa parte anche di un network fatto di partner, di grandi organizzazioni internazionali come Hinckley, per esempio, e anche di aziende che hanno offerto alla Fondazione Rockefeller la loro disponibilità a dare servizi e prodotti gratuitamente, ovviamente nella prospettiva, diciamo, di crearsi un mercato, questo diciamo nessuno lo nasconde, di offrire prodotti e servizi alle città per iniziare ad implementare le azioni che la strategia individuerà. Da UN Habitat, l'Agenzia delle Nazioni Unite, a Microsoft, a USAID, che è una organizzazione molto interessante che ragiona di social network e differenze sociali e coesione sociale, a Palantir, che si occupa di software e di sistemi informatici, ad Architecture for Humanity, che è quella grande organizzazione fondata da Carter che costruisce le case a basso costo nei paesi in via di sviluppo. Ed è una grande opportunità perché nelle città che sono un po' avanti e che hanno già definito alcune azioni, stringere un accordo con alcuni di questi platform partner significa fare sostanzialmente un pezzo di politica pubblica, anche un pezzo di capacitazione dell'amministrazione. Il caso per esempio di Norfolk, che è una città della Virginia che fa parte del network, che fa delle cose che probabilmente anche noi ci diremo che dovremo fare. Palantir gli sta offrendo gratuitamente l'assistenza per costruire sostanzialmente un nuovo SIT che include, vedo persone che si occupano di SIT, che include tutta una serie di, appunto, di rischi e di dati che prima della strategia di resilienza la città non aveva la capacità di maneggiare. Il caso di San Francisco, per esempio, con quest'altra azienda stanno facendo tutto un lavoro di modellizzazione per fare la valutazione costi-benefici rispetto, in quel caso, al rischio del terremoto, di alcune scelte pubbliche. Qual è la scelta pubblica che mi rende più esposto al rischio di una catastrofe legata a un terremoto? Quindi questi sono alcuni esempi, ma potremmo fare tanti, di opportunità anche da subito, diciamo, di migliorare la capacità dell'amministrazione. In conclusione, Quali sono, queste sono cose già dette in gran parte in apertura, quali sono le opportunità di coinvolgerci in questo processo? La prima, come si diceva, è di darci uno spazio salvaguardato e uno spazio protetto, nel quale, senza liberarci dell'urgenza delle questioni quotidiane, però tentiamo di guardare lontano. E peraltro l'amministrazione ha già aperto diversi spazi di questo tipo. Questo è uno spazio diciamo molto pieno di risorse grazie al network di cui facciamo parte, ed è uno spazio che di nuovo ci permetterà di fare qualche ragionamento che forse ci permette anche di dare uno sguardo diverso alle emergenze. Non mi occupo più delle emergenze, no, mi occupo pure delle emergenze, ma probabilmente con uno sguardo diverso. Il secondo tema è occuparci anche in una certa misura di cose nuove, di territori, della vita della città, non territori spaziali, ma della vita della città, che oggi sfuggono alle politiche, sfuggono al nostro lavoro, sfuggono ai piani che produciamo, sfuggono alle iniziative che produciamo, e le cui informazioni probabilmente non stanno nell'amministrazione, ma stanno fuori, dobbiamo semplicemente andare a cercarle. Cambiare approccio ai problemi, questo fa sicuramente parte della lavoro quotidiano, molto del lavoro dell'amministrazione è stare dietro alle procedure, e spesso giustamente nello stare dietro alle procedure perdiamo un po' il senso critico di capire se effettivamente anche queste procedure, questo lavoro ordinario che facciamo, poi conseguono i risultati e migliorano la vita della città, e poi anche lavorare in una certa misura diversamente. Io concludo qui, grazie molte. Adesso abbiamo, Alberto, correggimi se sbaglio, direi 20 minuti, dandoci un quarto d'ora di ritardo, per fare diciamo, domande ovviamente agli assessori e anche a me. Alberto, grazie. Se ci sono domande, ovviamente, teniamoci entro i 40 secondi, un minuto. Vedo già una, io inizio a prendere, vedo già una domanda da Franco La Torre. No, credo che forse facendo così ci capiamo, se magari parli... Cioè no, se prova a parlare, sì.